E noi ad aprire le nostre Bibbie nella lettera ai Romani, capitolo 9. Dopo alcune settimane riprendiamo la nostra serie su Romani, per chi è qua per la prima volta, solitamente predichiamo attraverso un libro della Bibbia per intero e da circa un anno siamo in questa epistola di Paolo, meravigliosa. Ricordate che lo scorso weekend abbiamo avuto un bel tempo intorno proprio alla parola di Dio e abbiamo avuto il privilegio di ascoltare riguardo l'autenticità e l'autorevolezza della scrittura. È stata una bella conferenza settimana scorsa e domenica mattina siamo stati esortati a ritenere questa parola. Se riconosciamo che la parola di Dio è vera e autorevole, come popolo di Dio, come discepoli, dobbiamo ritenere questa parola che produce frutto nelle nostre vite. Ora voglio, prima di addentrarci nel nostro brano, richiamare la nostra attenzione su tre versi della Scrittura. Il profeta Isaia, che abbiamo già sentito stamattina, scrive da parte di Dio: «Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna mai a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata». E ci ricordiamo anche probabilmente le parole di Gesù, in Luca capitolo 21, dove disse: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». Parole stabili, parole eterne. E poi ci ricordiamo probabilmente anche di Paolo che scrisse a Timoteo, suo discepolo, dicendo: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo e preparato per ogni opera buona. Ecco, credo che sia molto importante che teniamo in mente questi tre versi della scrittura nel nostro approccio a questo testo di Romani. Infatti, ci troviamo davanti a quella che è probabilmente una delle sezioni più complesse della lettera ai Romani, capitolo 9 fino a capitolo 11. Forse qualche volta hai letto questi tre capitoli e ti sei chiesto: ma perché Paolo, dopo aver scritto Romani capitolo 8, questo testo di gloria e di promesse, a un certo punto inizia a parlare di questi argomenti così complicati, così difficili? In un certo senso è come passare da mangiare una coppa di fragole e panna, del tempo di fragole e panna, e poi mangiare un pezzo di pane raffermo, no? C'è una grande differenza, no? Forse il pane raffermo ci graffia anche un po' il palato, e forse questo testo di Romani 9, 10, 11, quando lo hai letto ti è sembrato un po' come del pane raffermo. Ma forse non è la migliore analogia questa, forse è migliore quest'altra. Quando eravamo bambini, vi ricordate, perlomeno a me succedeva, sembra strano adesso come adesso, ma quando ero bambino i miei genitori mi davano della carne per rinforzarmi, no? E questa carne, non so se vi ricordate anche voi, la masticavo per un lunghissimo tempo e non riuscivo a mandarla giù. Però era così importante per la mia crescita, infatti, evidentemente me ne hanno dato un po' i miei genitori, perché sembra che sono un po' cresciuto nel frattempo. Ma forse invece ti è capitato di leggere tutto Romani, e arrivate a capitolo 9, 10 e 11, hai saltato e sei passato da Romani 8 a Romani 12. A me è capitato. Questi capitoli 9 e 11 sono famosi soprattutto per due temi in particolare, perché trattano della dottrina della elezione di Dio nella salvezza e del futuro di Israele nel piano di Dio. Da nessun'altra parte della scrittura abbiamo un condensato tale riguardo questi insegnamenti. Qualche settimana fa, vi ricordate, abbiamo avuto un incontro, tutti noi predicatori quassù, per rispondere alle vostre domande su Romani da capitolo 1 a capitolo 8. E vi ricorderete che non c'era abbastanza tempo per rispondere all'ultima domanda, che era proprio sul tema di elezione. Perché questo tema suscita tante domande al nostro cuore. E alcune di queste domande erano: quelli che non sono predestinati. Questa parola esiste nella scrittura, è anche Romani, l'abbiamo visto, capitolo 8. sono impossibilitati a raggiungere la salvezza? E poi, Dio non è ingiusto nel salvare alcuni e mandare altri all'inferno? E ancora, se Dio è sovrano, che senso ha quindi pregare? Che senso ha evangelizzare? Che senso ha la missione? Sono tutte domande molto importanti, lecite. Forse qualcuno ti ha fatto queste domande, o forse queste domande le hai fatte scrivere proprio tu al tuo gruppo, perché ne avete parlato. Ora, in queste settimane, in questi capitoli, spero di aiutarti nel vedere cosa la parola di Dio dice a questo riguardo. E vogliamo però farlo tenendo conto del tono di Paolo nel parlare di questi argomenti. È molto importante tenere conto del tono con cui Paolo ha scritto di questi argomenti e anche dello scopo di questo che Paolo ha scritto. Dobbiamo fare un po' di lavoro su questo brano. Adesso non lasciatevi scoraggiare, non lasciatevi impaurire da questa introduzione. Avviciniamoci a questa scrittura non come una scrittura di cui potremmo fare a meno. Abbiamo cantato preziosa è per me la tua parola, anche questa parola. Quindi accogliamola nei nostri cuori, tenendo presente che è la gloriosa parola di Dio, che sussiste per sempre. E voglio anticiparvi una cosa molto importante. La parola chiave che emerge in questi capitoli, capitolo 9 fino a 11, è una bellissima parola. Sapete qual è questa parola? No, non è elezione. È misericordia. Misericordia, che bella parola alle nostre orecchie. Non potremmo capire bene cosa significa elezione se non la inquadriamo all'interno di questa parola, misericordia di Dio. Quindi la mia preghiera è che lo Spirito di Dio, che è autore della scrittura, anche di questa scrittura, illumini i nostri cuori stamattina. Apra i nostri cuori per scorgere la bellezza della grazia di Dio che è contenuta in questi capitoli, che ci mostrano appunto la sua infinita misericordia e sapienza, che è evidenziata nel suo proposito di salvare i peccatori. Ma credo che la motivazione di Paolo nel scrivere questi capitoli sia una in particolare, ed è per il nostro incoraggiamento. Ed è che la parola di Dio non cade a terra. La parola di Dio non cade a terra. Questo è lo scopo, poi lo vedremo meglio, per cui Paolo scrive capitolo 9. Quindi vogliamo leggere una parte di questo capitolo da versetto 1. Dico la verità in Cristo, non mento, perché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio, benedetto in eterno. Amen. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra. Infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere stirpe di Abramo sono tutti figli di Abramo. Anzi, è in Isacco che sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti, questa è la parola della promessa. In questo tempo io verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito da un solo uomo, da Isacco nostro padre. Poiché prima che i gemelli fossero nati e avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà il minore, come è scritto: ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo. Poiché egli dice a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi corre, né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al faraone, appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai, perché rimprovera egli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò, perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse il padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per un uso nobile ed un altro per un uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione? E ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che egli aveva già preparati prima per la gloria, cioè verso noi, che egli ha chiamato non soltanto tra i giudei, ma anche tra gli stranieri. Mamma mia, che brano! Sta settimana più volte ho letto tutti e tre questi capitoli, ed è un pathos tutte le volte Paolo che fa queste domande, risponde a queste domande. Ora, la parola di Dio non cade a terra. Questo è un testo chiave per la comprensione del Vangelo. Nonostante possa sembrare così a prima vista, Paolo non vira totalmente in un altro argomento teologico rispetto a quanto affrontato fino a questo punto nella lettera. Forse ti sei chiesto, andando verso questo capitolo, ma Paolo non era l'apostolo dei gentili? Allora come mai sta tornando a trattare un tema che riguarda gli ebrei? E poi perché è utile a noi oggi, 2016, qui a Bologna, parlare e sapere riguardo gli ebrei, Israele? Voglio darvi alcune ragioni di questo e anche darvi uno scorcio panoramico sui capitoli 9 a 11. Per prima cosa, ricordiamoci che Paolo stava scrivendo che cosa? Una lettera. Originariamente in questa lettera non c'erano capitoli, non c'erano versetti. È una lettera, è un testo unico. Quindi i capitoli 9 a 11, quelli che noi conosciamo come capitoli 9 a 11, per Paolo erano semplicemente il proseguimento di quello che aveva scritto prima. Semplice. Questo testo che può così sembrarci così lontano da noi, per un altro popolo, contiene invece lezioni spirituali molto importanti per noi oggi. Ricordate nei primi versi di Romani, Paolo aveva scritto che il Vangelo era stato promesso nelle sante scritture. Cosa sono le sante scritture per Paolo? L'Antico Testamento, riguardo Gesù nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne. Ok, cosa significa? Significa che il Vangelo non può essere compreso se non in relazione all'Antico Testamento, ok? E se non in relazione a quello che originariamente è il popolo scelto da Dio, di cui Paolo parla particolarmente in questi capitoli. Dio ha mandato Gesù come ebreo tra ebrei e questo è infinitamente importante per noi. Avete notato quante citazioni ci sono in questo capitolo, in questa porzione almeno dell'Antico Testamento? Ma abbiamo visto quante citazioni ci sono in tutto Romani dell'Antico Testamento. Perché? Perché Paolo vuole dimostrare che il Vangelo, nel piano di Dio, non è qualcosa che Dio ha tirato fuori all'improvviso. Il Vangelo è qualcosa, è un tema della Scrittura, dall'Antico Testamento. E il Vangelo non è qualcosa da cui Israele è escluso, ma è il proposito di Dio per la salvezza dei peccatori. Abramo, il padre della nazione di Israele, dice Paolo, è il padre di tutti coloro che credono per fede. Se hai creduto per fede in Gesù, Abramo è il tuo padre spirituale. Sei la sua discendenza spirituale. E inoltre abbiamo letto Romani capitolo 1 versetto 16 che il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Cioè, del giudeo prima e poi del greco. C'è una progressione del giudeo e del pagano, del non ebreo, delle nazioni. E questo è il tema di capitolo 11. Mostrarci che Dio ha usato Israele per portare la grazia alle nazioni e mostrarci come Dio usa le nazioni per portare il Vangelo a Israele. Nel capitolo 10 Paolo ci parlerà della necessità della missione. Stiamo andando verso il congresso missione tra poche settimane e parleremo prima di questo congresso di capitolo 10 di Romani e spero che Dio toccherà qualcuno fra di noi che dirà io voglio essere usato nella missione di Dio. Vabbè, ma questo lo vedremo nelle prossime settimane. Ci ricordiamo il libro degli Atti, che le prime chiese sono nate solitamente dopo la predicazione degli apostoli. Dove? Dov'è che gli apostoli andavano a predicare il Vangelo per prima cosa in una città? Nelle sinagoghe, tra gli ebrei, bene, tra gli ebrei. E la prima chiesa, le prime chiese erano composte da ebrei e gentili. Ora, non era facile convivere. Non era facile per queste due etnie convivere. E dobbiamo capire che se queste due etnie non convivevano pacificamente, questo poteva essere un grosso problema per l'avanzamento del Vangelo. Ecco perché Paolo scrive così tanto, e anche in questo contesto, riguardo al fatto che Dio si sta formando un unico popolo, fatto di due popoli diversi. Ok? Molto importante questo. Per la sua gloria. E il capitolo 11 ci darà questa metafora dell'ulivo che ha una radice con dei rami che poi vengono potati, poi dei nuovi rami vengono innestati e poi rami antichi vengono di nuovo reinnestati in questa stessa radice per fare un albero che è il popolo di Dio. Ok, capitolo 3, forse vi ricorderete qualcosa di questo. Paolo aveva affrontato domande simili a quelle che abbiamo letto stamattina in capitolo 9, ma in modo più contenuto. E c'è una certa specularità tra capitolo 3 e capitolo 9. Per esempio, capitolo 3 dice Paolo, qual è il vantaggio dei giudei? Grande in ogni senso. E noi abbiamo letto dei privilegi dei giudei, gli israeliti ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, eccetera, eccetera. Poi sempre in capitolo 3 Paolo dice, che vuol dire se alcuni, sta parlando dei giudei, sono stati increduli? La loro incredulità annullerà forse la fedeltà di Dio? Oh, sorprendentemente, versetto 6 dice, di capitolo 9, non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutto Israele è Israele. Ok. Capitolo 3, versetto 5, una domanda che qualcuno si pone, ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira. Cosa abbiamo appena letto, capitolo 9? Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? Vedete, sono domande simili. E ancora, capitolo 3, versetto 7, ma se per la mia menzogna la verità di Dio sovrabbonda a sua gloria, perché sono giudicato come colpevole? Cioè, che responsabilità ho io in questo? Versetto 19, capitolo 9, tu allora mi dirai perché lui rimprovera ancora, perché chi può resistere alla sua volontà? Vedete, c'è un intreccio, ma allora perché Paolo sente il bisogno di tornare? Su questi argomenti se ne ha già parlato. Beh, intanto per vedere il quadro da una prospettiva diversa. Capitolo 3, Paolo sta focalizzando un argomento in particolare che è la giustizia di Dio nel suo giudizio. Ok? Capitolo 9, Paolo sta guardando da un'altra prospettiva la misericordia di Dio nella sua elezione. Capite? Sono due prospettive diverse che in un certo senso suscitano domande simili. E Paolo risponde. Forse anche perché evidentemente queste domande non si esauriscono solo con una risposta. Beh, noi sappiamo che nel corso della storia della Chiesa, questo è stato un argomento molto dibattuto e conosciamo autorevoli e stimati fratelli e studiosi della parola di Dio che amano Dio con tutto il loro cuore, che sono giunti a considerazioni opposte a quelle che forse ascolteremo stamattina. È così. Non dobbiamo nascondere questo. Ma forse vi è capitato anche a voi. Qualcuno vi dà una risposta, poi tornate a casa, ci ripensate, quella risposta non vi soddisfa più. E allora tornate da chi vi ha dato la risposta, rifate le stesse domande e di nuovo vi dà quella stessa. Oppure voi avete parlato del Vangelo a qualcuno e vedevate che questa cosa di cui state parlando non penetra nel cuore di quella persona. Ecco, Paolo ritorna proprio per questo, su questo punto. Il nostro cuore va massaggiato con la verità del Vangelo finché i nostri dubbi non si dissolvono. Ok? Questo è anche un insegnamento per noi. E nel capitolo 4 Paolo risponde ad almeno 4 domande implicite e esplicite dei suoi interlocutori, ma francamente forse di molti di noi e di ogni persona in generale. Ma sono convinto che Paolo scrive questi capitoli soprattutto per un'altra ragione. Ora pensiamo un attimo al capitolo 8. Capitolo 8 è un capitolo di promesse. Tantissime, gloriose promesse. Basate su che cosa? Sulla nostra unione con Cristo, sulla nostra figliolanza con Dio e sulla caparra dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto. Un sacco di promesse. La somma di queste promesse ci dà come risultato la certezza, la sicurezza della nostra salvezza. Giusto? Siete d'accordo su questo? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? No? Chi accuserà gli eletti di Dio? Chi li condannerà? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? In tutte queste cose siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, eccetera, eccetera, potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Wow! Che promesse! Potremmo leggere e meditare su questo brano di Romani capitolo 8 ogni giorno e saremo sempre benedetti. Non è così? Ma a questo punto sorge una domanda. Poteva sorgere, evidentemente era sorta una domanda. Ok Paolo, tu ci stai dicendo che Dio ci ha preconosciuti, predestinati, chiamati, giustificati, glorificati. L'abbiamo visto questo in capitolo 8. E a causa di questo abbiamo accesso a questa ricchezza immensa, eredità e grandissime promesse. Ma se noi guardiamo la storia di Israele, il popolo di Dio, vediamo che questo popolo ha rifiutato il Messia. Ora, se Israele non ha creduto, questo significa che Dio non è capace di operare efficacemente per la salvezza del suo popolo. Vuol dire che la sua chiamata non era efficace al suo popolo. Vuol dire che le sue promesse non sono più per il suo popolo. Vuol dire che Dio è stato, in un certo senso, destabilizzato dal fatto che il suo popolo ha rifiutato il Messia. Come faremo adesso? Troviamo un'altra soluzione. Vuol dire questo. E se vuol dire questo, scusaci Paolo, ma allora noi che abbiamo creduto al Vangelo, che crediamo a queste promesse, come possiamo esserne sicuri? Come possiamo essere sicuri della nostra giustificazione? Come possiamo essere sicuri che queste promesse saranno eterne e stabili per noi? Beh, alla luce di questo possiamo capire quanto questi capitoli assumano un'importanza veramente fondamentale. Fondamentale per la comprensione del Vangelo, per la affermazione del Vangelo. E per cui Paolo sviluppa la sua risposta. E per prima cosa, sorprendentemente, cosa fa? Mostra il suo cuore. Paolo inizia la sua risposta non con teologia, diciamo, in un certo senso distaccata, ma mostra il suo cuore. Il cuore di Paolo per Israele, incredulo, nei primi 5 versetti. Ora, questa settimana è una settimana molto importante per gli ebrei. Sapete? A Bologna abbiamo una comunità ebraica. L'anno scorso ci siamo stati per una conferenza sulla Torah. Abbiamo, diciamo, buone relazioni. Perché è importante questa settimana? Perché in questa settimana gli ebrei festeggiano Pesach. Cos'è Pesach? È la Pasqua. È la Pasqua per gli ebrei. La festeggiano questa settimana, da scorso venerdì 22, dalla sera del scorso venerdì, fino al 30, quindi fino al prossimo sabato. E cosa stanno festeggiando? Stanno festeggiando la potente liberazione di Yahweh dall'Egitto. Mosè, Faraone, le piaghe, il Mar Rosso, stanno celebrando questo. Ma noi conosciamo questa storia, ce l'abbiamo nella nostra Bibbia. Anzi, Paolo parla proprio di questo in Romani capitolo 9, parla di Mosè, parla di Faraone. Noi la conosciamo, è importante questa storia nella storia della redenzione. Il Vangelo affonda radici in questa storia. Ma nella Pesach non c'è colui di cui questa storia parla. Nella Pesach non c'è il liberatore, nella Pesach non c'è il Messia che ancora Israele aspetta. Non c'è Gesù morto e risorto per la liberazione del suo popolo dal peccato, affinché il popolo di Dio liberato potesse servire e adorare Dio nel deserto, in attesa della terra promessa. Sono temi che ci sembrano simili a quello che il Vangelo ci comunica a noi. Onestamente, non so quanti di voi sapessero questo, forse diversi, ma onestamente è possibile che non ci facciamo nemmeno caso. Ah sì, la loro festa, ma Paolo ci faceva caso. Paolo ci faceva caso, e come ci faceva caso? Il cuore di Paolo soffriva, si struggeva al pensiero che i suoi fratelli, secondo la carne, siccome anche lui era un ebreo, non riconoscessero Cristo, il Messia. Paolo era accusato dai suoi fratelli israeliti di aver, in un certo senso, tradito, di essere passato dall'altra parte, anzi di odiare il suo popolo. E Paolo inizia proprio questo capitolo dicendo: no, vi dico io cosa c'è nel mio cuore, anzi non solo io, ma guardate, lo Spirito Santo ve lo può confermare. Paolo riconosce il privilegio di Israele. A loro appartengono le adozioni, i patti, le promesse, e da loro viene Cristo. Che privilegio! E forse davanti a questo grande privilegio è sorprendente che questo popolo non abbia riconosciuto il Messia promesso, di cui tutti quei privilegi parlavano, che annunciavano. Israele non ha riconosciuto il Messia. Quindi Paolo va in un crescendo nell'aprire il suo cuore, e in un sboccio di adorazione dice che da loro proviene Cristo, che è Dio. Che è Dio, benedetto in eterno. Amen. Ecco, Israele non può dire amen. E Paolo soffre per questo. Il cuore di Paolo è triste per questo. Paolo non desidera ingaggiare un duello teologico con i suoi fratelli israeliti, neppure con noi, ma sta parlando come un apostolo mandato che parla la parola di Dio ai suoi fratelli. Al punto tale soffre che, se fosse possibile, dice qualcosa di assurdo, fortissimo, se fosse possibile, se questo aiutasse i miei fratelli di Israele a credere, io vorrei essere separato da Cristo, maledetto, se questo servisse per la loro salvezza. Beh, ovviamente è un'iperbole questa. Noi sappiamo che Gesù è stato maledetto dal Padre per la nostra salvezza. Quindi c'è già qualcuno, l'unico, che poteva essere maledetto perché era giusto, per cui noi possiamo essere salvati. Ma Paolo dice, potessi farlo anch'io se fosse utile per loro. E ci ricorda un po' le parole di Mosè quando Israele, dopo l'uscita dall'Egitto, cade nel peccato dell'idolatria adorando il vitello d'oro. Ad un certo punto Mosè prega, parla con Dio e dice, Dio perdona questo popolo, se no ti prego cancellami dal libro della vita. Simile, no? O simile anche al fatto che Gesù, poco prima della sua passione, del suo arresto e crocifissione, guarda Gerusalemme da fuori città e piange. È triste per questa città, per questo popolo che sta rifiutando il re, che sta rifiutando Dio. Paolo mostra un cuore di misericordia. Da dove deriva questo cuore di misericordia di Paolo? Deriva dal Vangelo. Non c'è una fredda teologia, la teologia è roba fredda, roba da classe. Sono alcuni studenti di teologia qua stamattina. La buona teologia è sempre calda, è sempre appassionata perché riguarda la persona di Dio e la sua infinita grazia e la sua infinita misericordia. Non dimentichiamocelo mai questo. Ed è triste spesso pensare che dispute teologiche non hanno lasciato spazio a un cuore di misericordia. Il Signore ci guardi da questo. Ora, implicitamente Paolo sta anche dicendo un'altra cosa molto forte. Lui dice, io stesso vorrei essere anatema, separato. Cosa sta dicendo? Sta dicendo, voi siete separati. Voi siete anatema, voi siete, vuol dire, maledetti, separati. Perché? Perché siete nemici. Perché siete nemici di Dio. Mamma mia, questa è una cosa molto forte per un ebreo. Però questa è una realtà che non riguarda solo gli ebrei. Forse può riguardare anche persone qui stamattina in mezzo a noi. Perché questa è una realtà che riguarda tutti quelli che vogliono arrivare a Dio per mezzo di moralismo o religiosità. Riguarda tutti noi, in un certo senso, se Cristo non facesse qualcosa nella nostra vita. È chiaro? Così Paolo riviene alla risposta alla domanda principale. Siccome gli ebrei non hanno creduto al Messia, le promesse di Dio sono cadute? Paolo dice, no. Le promesse di Dio non sono cadute a terra. Versetti da 6 a 8, Paolo spiega che il punto non è la fedeltà di Dio qua, ma il punto è definire chi è Israele, per cui queste promesse, a cui queste promesse sono indirizzate. Chi è Israele? Non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Ora, questa è un'affermazione scioccante, strana, che Paolo aveva comunque già fatto. Aveva detto che non è giudeo colui che è tale dall'esterno a causa della circoncisione, ma colui che lo è interiormente. E anche Giovanni nel suo Vangelo era stato molto esplicito nel fare un'affermazione simile. Stava parlando della parola vivente Gesù che era venuto nel popolo che diceva di osservare la parola di Dio, la Torah, ma quando Gesù è venuto, la parola vivente, questo popolo non ha ascoltato la parola vivente, dimostrando che non ascoltava neppure la Torah. E dice Giovanni, era nel mondo, Gesù, la parola, il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto, è venuto in casa sua, i suoi non lo hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare, vuol dire che non lo erano, di diventare figli di Dio. E Gesù stesso dice ai giudei che non erano effettivamente tutti figli di Dio. Quindi gli risposero, nostro padre è Abramo. E Gesù dice, se voi foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Siete venuti qui per uccidermi. Abramo non mi avrebbe ucciso. ma voi state dimostrando sì chi è veramente il vostro padre. E non è Abramo e non è Dio. Mamma mia. Le promesse di Dio, dice Paolo, sono assolutamente valide, ma per chi? Per il vero Israele. Per il vero Israele, cioè coloro che sono figli di Dio, come scrisse Giovanni, che non sono nati da sangue né da volontà di carne, cioè discendenza, direbbe Paolo, né da volontà di uomo, cioè opere, convincimento oppure scelta, ma sono nati da Dio. Tu non puoi produrre te stesso come un figlio di Dio, ma Gesù può produrre dei figli di Abramo dalle pietre. Capiamo questa? Vi ricordate nella tentazione Gesù aveva detto questo? Per dimostrare questa, la portata di queste affermazioni, Paolo fa due esempi dell'Antico Testamento. Chi e perché eredita le promesse? Quindi non tutti i figli di Abramo sono figli della promessa. Abramo, sappiamo, ebbe due figli, Ismaele e Isacco. La promessa a chi fu data? A Isacco. A Isacco. Ismaele era discendente fisico di Abramo, ma non un discendente spirituale che avrebbe ereditato come discendenza spirituale le benedizioni di Dio che Dio ha destinato ad Isacco. Ora, qui la questione è molto spinosa, lo so. Però dobbiamo riconoscere che Paolo ne parla con semplicità, che non significa, abbiamo visto, distacco, disinteresse, e la cosa è ampia perché riguarda la questione di chi risponde o non risponde al Vangelo. Perché alcuni discendenti di Abramo sono vero Israele e altri no? Forse ci saremmo aspettati da Paolo, chi più di lui, una risposta del tipo a causa della loro fede. Sarebbe ovvio da parte di Paolo, ma Paolo dà un'altra risposta e ci arriva facendo un altro esempio, Giacobbe e Esaù. Nel primo esempio qualcuno potrebbe, i figli di Isacco, ovviamente. Nel primo esempio forse qualcuno potrebbe obiettare, guarda, Dio alla fine ha scelto Isacco perché Ismaele era figlio della serva di Abramo, mentre Isacco era figlio della moglie Sara di Abramo. Allora, forse è per questo che Dio ha scelto uno piuttosto che l'altro. Beh, potrebbe essere una tesi su cui dovremmo parlare, ma questa interpretazione metterebbe in discussione il Vangelo. Perché? Perché significherebbe che la scelta di Dio non è per grazia, ma è per qualche merito, in qualche modo, diretto o indiretto, che qualcuno di noi potrebbe averlo. Allora, perché non tutti quelli che hanno gli occhi azzurri? Io sarei escluso in questo caso. È spinosa questa questione. Quindi Paolo fa l'esempio a questo punto di due gemelli. Ok, facciamo un altro esempio. Stessa mamma, due gemelli, stessa mamma, stesso papà, ovviamente. A chi vanno le promesse tra questi due? Il figlio della promessa fu Giacobbe. Perché? Perché Dio scelse così. Non dipende dai meriti di Giacobbe. Infatti sappiamo, conoscendo la storia di Giacobbe, che avrebbe avuto molti dei meriti. Non era uno stinco di santo. E non dipende neanche dai demeriti di Esaù. Ma solo e unicamente dalla volontà di Dio. La scelta di Dio, anzi Paolo lo specifica ancora, avvenne addirittura prima che questi due bimbi nascessero, prima che questi due bimbi potessero scegliere di fare qualcosa di giusto o ingiusto. E Paolo lo spiega perché, affinché, versetto 11 e 12, rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione che dipende non da opere, ma da chi? Da colui che chiama. Quindi il punto è che Dio non ha previsto azioni e per questo ha fatto scelte. Dio ha scelto prima che azioni potessero aver luogo. Dio ha decretato promesse su qualcuno in particolare. Dio ha eletto, nel senso ha tirato fuori, ha scelto Giacobbe rispetto a Esaù. Per rafforzare questo concetto, Paolo cita un verso molto forte, che è il verso di Malachia, capitolo 1, dove Dio dice al suo popolo, che chiede a Dio, ma com'è che ci hai amato? Io ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù. Ah, questo ci crea qualche problema. Dio ha odiato qualcuno? Beh, ovviamente l'odio di cui Dio parla verso Esaù non è l'odio nostro macchiato di peccato. Vi faccio un esempio. Gesù ad un certo punto ha detto che il suo discepolo che non odia suo padre e sua madre non può essere suo discepolo. Quindi cosa sta dicendo? Che dobbiamo odiare i nostri genitori? No, ma che dobbiamo scegliere chi è più importante. Questo sta dicendo. Quindi è una scelta, è un aspetto selettivo. Il ragionamento di Paolo in un certo senso è semplice, però mi rendo conto che non è facile per noi da accettare. Questo ne sono pienamente consapevole. Perché? Ne sono consapevole perché ho combattuto tanti anni con questo brano, con questa dottrina, con questa verità. Combattuto. Perché? Perché mi è stato insegnato che se credevo nella scelta di Dio ero un eretico. Adesso, non pretendo che stamattina tutti siano d'accordo con quello che sto dicendo, che non sto dicendo io, ma che stiamo leggendo da Paolo ai Romani, ma almeno vi chiedo di arrivare a questa conclusione, che credere nella elezione non è un'eresia, ma è scrittura. Ok? E abbiamo detto l'altra volta che ci sono verità nella Bibbia come la Trinità. Dio è uno, ma in tre persone. Oh no, aspetta. O è uno o è tre. No, Dio è uno e Dio è in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma non è possibile, è contraddittorio. Ma è quello che dice la Bibbia. Stessa cosa. Potremmo citare tanti esempi. Stessa cosa. E predestinazione ed elezione, la Bibbia ne parla. Forse puoi dire, non la capisco. E su questo sono pienamente empatico, perché per molto tempo non l'ho capita. Ma non possiamo dire che non è nella Bibbia, che non è la verità. Ok? Quindi, questo è importante, andiamo là. Quindi Paolo, io ho fatto questa domanda che Paolo pone, e forse tu ti stai facendo la stessa domanda, e Paolo risponde. Quindi elezione cosa significa? Che Dio è ingiusto? Beh, dal punto di vista umano, forse diremmo, sì, è ingiusto, perché sceglie alcuni e sceglie altri? No. Ma Paolo sgombra ogni dubbio e dice, no, Dio non è ingiusto. Quindi lo so, stiamo navigando in acque molto profonde, anche il tempo è andato molto oltre, ci ritorneremo la prossima settimana, ma vogliamo ricordare che la parola di Dio è perfetta e utile per noi. Però guardiamo un attimo almeno una parte della risposta di Paolo, che è ispirata dallo Spirito Santo, e sorprendentemente Paolo cita specificamente un verso della scrittura. Il dialogo fra Dio e Mosè, Esodo 33, e cita la risposta di Dio a Mosè. Abbiamo letto stamattina, anche ci sono dei salmi che dicono, anche Giobbe dice che Dio fa tutto quello che gli pare. Ma in questo caso Paolo sceglie di dire proprio quello che è uscito dalla bocca di Dio. Questo ha un significato, perché Dio stesso sta rispondendo a me e a te se noi abbiamo un dubbio riguardo il fatto che l'elezione significa che lui sia ingiusto. Capite? Paolo sta scegliendo specificamente un verso della scrittura in cui Dio sta parlando. Qual è la circostanza? Mosè sta intercedendo presso Dio per il popolo e chiede a Dio di mostrargli la sua gloria. Cioè gli sta dicendo, Dio, fammi vedere chi sei, com'è il tuo carattere. E il Signore accoglie questa domanda. Bello, Dio accoglie tutte le nostre domande. E Dio risponde in questo modo. Io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Cosa sta dicendo Paolo nel citare questo verso? Sta dicendo che l'elezione di Dio è qualcosa al centro del cuore di Dio, del suo carattere, della sua persona e riguarda la sua gloria. Wow. Ora, vi ricordate all'inizio, vi ho detto che c'è una parola chiave in questo testo. Qual è questa parola? Misericordia. Infatti, in questo verso, misericordia è citato due volte, ma io direi è citato quattro volte, perché è citato due volte la parola misericordia e due volte la parola compassione, che è un sinonimo di misericordia, giusto, maestra? Giusto. È un sinonimo, quattro volte in un solo versetto, che viene dalla bocca di Dio. Dio è ingiusto? No, Dio è misericordioso. Quindi, non possiamo capire l'elezione se non alla luce della misericordia. Ora, il punto qui non è che Paolo sta parlando della giustizia, di giudizio. Ne aveva già parlato a capitolo 3. Ma sta parlando della grazia attraverso l'elezione. Ok? Quindi Dio ha pietà, ha misericordia di coloro che sceglie. Li sceglie perché, come abbiamo già visto Romani 8, da 28 a 32, mette su di loro il suo amore, la sua attenzione particolare, la sua cura, prima della fondazione del mondo. Ok. Giustizia sarebbe se. La domanda è, Dio è ingiusto? Quindi stiamo parlando di giustizia. Invece Paolo dice, no, Dio è misericordioso. Siamo su due fronti. Giustizia sarebbe se Dio ci trattasse secondo i nostri meriti. Se ci trattasse secondo i nostri meriti, meriteremo tutti una sola cosa. Condanna. Distruzione, morte. Ma siccome Dio è un giudice clemente, questo giudice sceglie di fare grazia ad alcuni. La salvezza non ha a che fare con equità, la salvezza ha a che fare con pietà. La misericordia, per sua stessa definizione, non può essere un obbligo da conferire e non può essere neanche un diritto da esigere. E una cosa è certa, dice Paolo, la nostra relazione con Dio è possibile solo sulla base della sua elezione, che è basata sulla sua misericordia. Non dipende da niente che posso fare, ma dipende solo da Dio. Ora, sì, dobbiamo ammettere che abbiamo un problema con questa faccenda della sovranità di Dio. E anche Paolo lo ammette. Lo ammette già nei primi capitoli di Romani. Lo spiega. Questo a causa della nostra caduta, anzi è la nostra caduta, la difficoltà, il peccato dell'uomo, dice Paolo in Romani capitolo 1, 18, è di non aver riconosciuto la gloria di Dio. E la gloria cosa vuol dire? La persona di Dio, vuol dire la grandezza di Dio, vuol dire la maestà di Dio, vuol dire la sovranità di Dio. Vuol dire che Dio dice, e noi diciamo, sì, Dio ha detto, va bene. Ok, non contestiamo. Non vuol dire che Dio dice, ma io voglio avere l'ultima parola. Ok. E così Paolo va verso la conclusione del suo punto con un altro esempio che vi rimando direttamente alla prossima volta. Ma voglio darvi alcune applicazioni ed esortazioni finali stamattina. Innanzitutto, un invito. So che probabilmente ho lanciato una serie di domande stamattina, quindi venite, fate le vostre domande, avremo tante settimane in questi capitoli, userò le vostre domande per rispondere ai vostri forse dubbi o cose, perché Paolo risponde a domande, abbiamo visto. Quindi mentre chiedo al gruppo Lode di venire quassù, voglio appunto darvi alcune applicazioni ed esortazioni a carattere più pastorale. Intanto spero che abbiamo colto con chiarezza lo scopo per cui Paolo sta trattando questo argomento. Non è una lezione di teologia, lo scopo. Lo scopo è sicurezza. Sicurezza in cosa? Sicurezza nel fatto che le parole di Dio non cadono a terra, ma sono rivolte, sì, a persone che hanno una relazione con Lui. Ok? Quando noi guardiamo la nostra salvezza, ci rendiamo conto che è solo per grazia. Noi non abbiamo fatto niente, non abbiamo meritato niente, tutto dipende da Dio. Anche la fede che noi abbiamo non l'abbiamo prodotta noi, è un dono di Dio. Quindi, le sue promesse e il suo amore non verranno mai meno nei nostri confronti, perché? Perché anche quelle non dipendono da noi, ma dipendono da Lui. Non è un caso che capitolo 9 inizia con un'affermazione sulla supremazia di Cristo, che è una dichiarazione di adorazione, e capitolo 11 termina con l'esaltazione della sapienza e della grazia di Dio. Quando guardiamo all'elezione di Dio, non possiamo che cadere in ginocchio e adorare. Questo è lo scopo di Paolo. La parola di Dio non solo non viene meno, ma è autorevole, norma, preziosa. Abbiamo cantato. Quindi la mia domanda a te stamattina è: come reagiamo ad una verità che non comprendiamo fino in fondo? Forse non abbiamo colto fino in fondo, forse avremo bisogno di tempo, ma come reagiamo alla scrittura se c'è qualcosa che non capiamo? La rifiutiamo? Ah no, questa scrittura non ci piace. O forse accogliamo questa scrittura come il salmista che dice: le tue testimonianze sono meravigliose, perciò l'anima mia le osserva. La rivelazione delle tue parole illumina, rende intelligenti i semplici. Io apro la bocca e sospiro per il desiderio dei tuoi comandamenti. Tu sei giusto, Signore, e giusti sono i tuoi giudizi. La tua parola è pura di ogni scoria, perciò il tuo servo l'ama. Che possiamo rispondere così? Anche nella nostra cultura, come nella cultura di Paolo, giudaica, c'è l'affermazione che siamo tutti figli di Dio. Mi hai sentito? Siamo tutti figli di Dio. Recentemente anche il Papa, parlando forse di Islam, ha detto: siamo comunque tutti figli di Dio. L'Apostolo Paolo sta parlando da parte di Dio, e l'Apostolo Paolo dice: no, non siamo tutti figli di Dio. Nascere in una famiglia cristiana non ti rende un figlio di Dio. Neanche essere qua stamattina ti rende un figlio di Dio. Neanche fare la tua offerta ti rende un figlio di Dio. Neanche servire Gesù ti rende un figlio di Dio. Neanche battezzarti, sia che sei stato battezzato da piccolo che ti battezzerai da adulto, non ti rende figlio di Dio. Dio ti rende figlio di Dio. Quando Gesù tornerà, alcuni diranno a Gesù: ho fatto questo, questo, ho predicato questo, questo. E Gesù disse loro: io non vi ho mai conosciuti. Non aspettare di ricevere queste parole così definitive. Vai da Gesù, morto e risorto per la tua giustificazione. Confessa il tuo peccato. La scrittura, tutta la scrittura insegna sulla elezione. Gesù dice: nessuno viene a me se il Padre non lo attira. Ma Gesù dice: venite, venite a me, venite a me, io non vi caccerò fuori. Quindi non usare l'elezione come una scusa per dire: forse non sono scelto e quindi non posso andare da Gesù. No, vai da Gesù e scoprirai che Dio ti ha scelto. E infine, se hai creduto al Vangelo, significa che Dio ti ha aperto gli occhi, ti ha aperto il cuore per credere in Lui, perché ha messo il suo amore su di te prima della fondazione del mondo. Eri nei pensieri, eravamo nei pensieri di Dio prima che questo mondo fosse. Wow! E Dio ci ha eletto sulla base della sua misericordia. Il Vangelo è misericordia. Allora interroga il tuo cuore. Hai passione e un cuore rotto per le anime perdute? Hai un cuore di compassione per il popolo di Israele e per i perduti in genere? Chiede al Signore di sviluppare in te il suo carattere. Lui che vedeva le folle e ne ebbe compassione. perché non avevano un pastore. E lasciati usare nella missione del Vangelo per far conoscere al mondo, alle nazioni, a Israele, la ricchezza della sua gloria. Questa settimana in particolare preghiamo per Israele come popolo di Dio, in questa settimana speciale per loro di Pesach, perché lo spirito di rivelazione possa rivelare loro che il Messia è venuto, che il Liberatore è venuto, e possono essere liberati e far parte della discendenza di Abramo secondo la fede, per servire e adorare l'unico Dio. Preghiamo insieme. Signore, ti vogliamo ringraziare perché tu sei immenso e noi siamo piccoli così, ma nel tuo infinito amore, nella tua grazia, tu hai rivolto le tue attenzioni su di noi che eravamo tuoi nemici. E Signore, per questo vogliamo stamattina inginocchiarci e riconoscere la tua infinita misericordia ed esaltare il Cristo Gesù che tu hai mandato, tuo figlio morto e risorto per la nostra giustificazione. E ti prego per chi stamattina ancora non ha messo la propria fede in te, che tuo spirito apra i suoi occhi e il suo cuore e che tu doni il dono della fede per credere in te ed avere vita eterna.